SBS Italian.
E questa mattina ai microfoni di Radio SBS con voi Francesca Rizzoli in collegamento con l'Italia. Ritroviamo questa mattina Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI di Milano, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, per un aggiornamento. A 6 mesi ormai dal decreto sicurezza approvato dal ministro dell'Interno Salvini a fine novembre scorso. Un decreto che è ben lontano dal ridurre i numeri dell'illegalità nel bel paese, visto che nell'arco di 6 mesi il numero di immigrati senza un permesso di soggiorno regolare è aumentato. Oggi in Italia ci sono infatti più di 50.000 irregolari, tra coloro ci sono tutte le persone che sono state espulse dai circuiti di accoglienza e integrazione in seguito alle nuove norme del decreto Salvini. Allora Matteo, innanzitutto appunto qual è oggi la situazione in Italia dopo 6 mesi dall'approvazione del decreto Salvini?
Semplicemente il decreto sicurezza prevedeva una cosa, cioè diceva: abbiamo dato troppe protezioni in Italia a persone che, secondo chi proponeva il decreto, non avevano diritto di restare, quindi tagliamole. Da un punto di vista, diciamo, del ragionamento dietro, in parte ci può anche stare, perché se l'Italia in Europa è stato il paese che più ha protetto, cioè se l'Italia avesse protetto nello stesso modo in cui ha fatto l'Unione Europea in generale, avremmo protetto 50.000 persone in meno, e invece ne abbiamo protetto 50.000 in più. Quindi, diciamo, dal punto di vista razio, l'Italia tende a proteggere di più chi arriva dal mare rispetto agli altri. E questo per alcuni è una cosa buona, per altri è un eccesso. Qual è il punto? Se per chi dice che è un eccesso si va a tagliare, quindi si riducono le protezioni, si deve fare i conti con il fatto che a chi non diamo la protezione, che quindi nel paese diventa un irregolare, quindi è un clandestino e dovrebbe essere rimpatriato, il problema è che bisogna capire come rimpatriare la persona. In Italia, così come in tutta Europa, i rimpatri, soprattutto verso l'Africa, i paesi dell'Africa subsahariana, non funzionano bene. Tanto per darvi un'idea, l'anno scorso abbiamo rimpatriato circa 7.000 persone a fronte di più di 150.000 persone trovate come irregolari nel paese, e a fronte in realtà di circa 500.000 di persone che abbiamo stimato essere irregolari nel paese. Quindi cosa succede? Se noi togliamo le protezioni, aumenteranno delle persone che restano irregolari qua. E così sta accadendo, tanto che nei primi mesi siamo già a 50.000 irregolari in più. Quindi siamo partiti da circa una stima di circa 600.000 irregolari a fine anno, e adesso siamo già a circa 650.000. Un dato che è, diciamo, molto alto, perché se ci pensate siamo più o meno 60 milioni in Italia. È come dire che l'1% della popolazione è uno straniero irregolare. Quando si raggiungevano queste cifre in passato, si faceva una regolarizzazione. Il punto è che al momento, almeno all'ordine del giorno di questo governo, non c'è neanche il pensiero di regolarizzare le persone che sono qui, che quindi alla fine sono, tra virgolette, abbandonate a se stesse, sicuramente non pagheranno le tasse, sicuramente non potranno essere integrate, sicuramente non potranno avere un lavoro stabile qui finché la loro situazione non sarà risolta.
Ecco Matteo, appunto ci dicevi oggi quindi i dati degli irregolari sono di 650.000 persone, quindi a questo punto queste 50.000 persone che sono un po' il risultato del decreto Salvini sono tutte persone che chiaramente sono irregolari, non possono lavorare, di conseguenza non possono pagare le tasse eccetera, ma chi si sta prendendo cura di queste persone in questo momento in Italia, se appunto il decreto Salvini sono quelli che ha escluso, no? Dalla copertura, dall'assistenza dei diversi centri di accoglienza in Italia.
Chi diventa irregolare di fatto perde qualsiasi diritto all'accoglienza e quindi deve uscire dalle comunità in cui è accolto e, diciamo, farsi una vita ai margini. Questo è il punto principale probabilmente, perché il decreto non ha soltanto aumentato lo spazio per l'irregolarità, ovviamente riducendo le protezioni, ma anche poi si è appaiato a questo il provvedimento che riduce i soldi che si danno alle comunità che fanno accoglienza. L'Italia drasticamente, diciamo di un terzo circa, da 35 euro al giorno per persona che viene accolta a 23 euro al giorno. Ricordiamolo, 35 euro al giorno non che vengono dati al straniero, ma per dargli vitto e alloggio, e sono 35 euro che vengono dati ovviamente a comunità gestite da italiani. Detto questo, comunque, ridotto anche lo spazio per fare accoglienza, per pagare, fare una certa accoglienza di una certa qualità, si riducono anche appunto i diritti delle persone che sono qui e la possibilità di integrarle. Vi do soltanto questa statistica. Si dice spesso in Italia che gli stranieri hanno una probabilità molto più alta degli italiani di fare crimini. Se andiamo a vedere le statistiche, è abbastanza vero, nel senso che gli stranieri vengono denunciati 5 volte di più rispetto agli italiani, per esempio per i furti, le rapine, eccetera, eccetera. La cosa sensazionale, secondo me, è che non si dice mai chi sono, diciamo, i denunciati, scorporandoli per regolarità o irregolarità. Se lo facciamo, scopriamo che gli stranieri regolari, quindi che hanno un permesso di soggiorno e possono stare in Italia, commettono crimini in maniera quasi identica a quella degli italiani. Al contrario, gli stranieri che non hanno permesso di soggiorno, che sono irregolari, è quasi sicuro che commetteranno più crimini. Statisticamente li commettono 20 volte in più degli italiani. Quindi in realtà questa statistica che ci dice che gli stranieri commetterebbero in generale più crimini è determinata dallo status di irregolarità o di irregolarità di una persona in maniera molto molto forte. Ed è abbastanza normale immaginare che sia così, perché uno straniero irregolare alla fine non può procurarsi, diciamo, denaro in altro modo se non con un furto, oppure lavorando in nero, per esempio. E sicuramente avrà dei livelli di marginalità sociale e di esclusione sociale molto più alti rispetto a uno straniero che invece può integrarsi. Questo è un po' un problema, diciamo, di tutto il decreto, perché se si riducono le protezioni ma non riusciamo a aumentare i rimpatri, le persone che restano qui irregolari in Italia alla fine saranno a maggior rischio di commettere crimini e aumenteranno quindi magari il livello di criminalità in Italia in generale.
Quindi diciamo un risultato che va assolutamente contro a quello che aveva promosso appunto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che appunto aveva presentato questo decreto sicurezza con proprio la finalità di ridurre la criminalità in Italia e di ridurre appunto l'irregolarità. Ecco, da questo punto di vista, queste misure adottate dal governo a fine novembre quindi sembrano non efficaci. Quindi che cosa ci possiamo aspettare in un futuro prossimo?
In realtà probabilmente è anche tutto il frutto di un posizionamento politico prima delle elezioni europee che si terranno a fine maggio. Quindi diciamo che la Lega si può permettere di dire che sta valutando i provvedimenti per risolvere una situazione che effettivamente sta diventando un po' problematica giorno dopo giorno. Fino a maggio l'idea appunto del partito, che è un partito di governo, che però deve fare anche campagna elettorale, sarà quella del muso duro, no? Dobbiamo per forza insistere sui temi della sicurezza, del non entra nessuno e del abbiamo protetto troppo. C'è anche da dire che però dopo le elezioni, ammesso che appunto questo governo resista e che comunque la Lega debba diventare un po' più pragmatica, ci sarà spazio per ragionare. Vi ricordo soltanto questo dato, che ormai si parla di un'altra epoca, ma è importante. 17 anni fa, nel 2002, ci fu la più grande regolarizzazione di stranieri in Italia, vennero regolarizzate 500.000 di persone e la fece un governo di centrodestra con a capo Silvio Berlusconi e la Lega al governo. Quindi addirittura in Italia è più probabile che i centrodestra facciano regolarizzazioni, di solito proprio sulla base del concetto, del ragionamento che chi è irregolare non paga le tasse e non posso neanche sapere dove stia per bene, invece chi è regolare è più controllabile. E quindi dietro questa logica, che non si basa appunto sulle protezioni ma sul controllo, si può anche basare un ragionamento di legalità. Diciamo che questa è una parte invece che si sta ignorando e che però prima o poi andrà affrontata, perché le conseguenze possono essere immediatamente visibili. Appunto, ve l'ho detto, gli irregolari tendono a fare più crimini degli italiani 20 volte tanto. Quindi anche pochi irregolari in Italia possono causare un aumento di criminalità abbastanza significativo e quindi sarà una questione che andrà affrontata nei prossimi mesi, anni sicuramente.
Senti Matteo, appunto l'ISPI, che è l'istituto di ricerca per il quale tu lavori, si è focalizzato molto nello studio di questi dati. Dicevamo appunto l'irregolarità è un problema crescente. Quali sono le previsioni da questo punto di vista che potremmo fare per i prossimi mesi? Hai detto benissimo tu, siamo in campagna elettorale per le prossime elezioni europee, però insomma la situazione continua a svilupparsi nel paese.
Ma intanto stiamo continuando a guardare i flussi come se il mare fosse ancora un problema. Nella realtà non parte quasi più nessuno dalla Libia e partono in pochi dalla Tunisia, quindi gli arrivi via mare si sono ridotti tantissimo e quindi non c'è grande bisogno di osservare ogni barcone che arriva, e forse non c'è neanche grande bisogno di continuare a sostenere che i porti italiani sono chiusi indiscriminatamente dalle persone che arrivano. C'è sicuramente grande bisogno di lavorare forse un po' più sotto traccia sulle cose che sono nei territori. Questo ovviamente è un augurio che però non risponde bene alla comunicazione politica dell'era dei social, che invece è più improntata all'annuncio, al barcone che arriva e all'idea che si debba essere più puri dei puri, quindi continuare a dire delle cose molto tranchant. In realtà poi il governo va avanti, sappiamo che i tecnici dei ministeri lavorano costantemente e sanno benissimo che problemi vanno affrontati. La previsione è da qua al 2020 in Italia, se non si fa nulla, avremo quasi 750.000 irregolari, anche se non entrasse nessuno. Un qualsiasi governo del potere deve anche immaginare di rendere sostenibile ciò che rischia di non esserlo. Maggiore irregolarità non vuol dire soltanto minori diritti per i migranti, ma anche maggiore possibilità di sfruttamento da parte della criminalità organizzata e di chi invece sul lavoro nero campa. Quindi bisogna assolutamente lavorare perché questa situazione venga ridotta il più possibile e poi creare dei canali legali, regolari, per chi vuole arrivare. Giustamente si insiste sul fatto che l'immigrazione irregolare crea problemi, non crea problemi secondo l'Italia, crea problemi a Turchia ai migranti che sono però costretti appunto a passare torture indicibili in Libia, per esempio, per arrivare in Italia. Lavorare per avere una quota sostenibile di migranti irregolari qua è sicuramente un altro dei prossimi passi, su cui comunque so che parte del governo già lavoro.
Solo una battuta finale, Matteo. Dicevamo prima appunto che i tagli agli aiuti in Italia sono cambiati, sono scesi da 35 euro al giorno per ogni persona a 23 euro al giorno. Chiaramente tu sottolineavi che questo ha avuto anche un impatto tra gli italiani, perché coloro che lavorano nei centri di accoglienza sono appunto soprattutto italiani. Abbiamo dati invece da questo punto di vista sull'impatto quindi della disoccupazione tra gli italiani? Qualcosa che avete magari osservato voi all'ISPI?
Questo però a prescindere dall'inizio di sicurezza. Nel momento in cui gli sbarchi sono minori, c'è minore necessità ovviamente di fare accoglienze, quindi mano a mano il sistema va a ridursi. Quindi per esempio negli ultimi anni il sistema di accoglienza si è già contratto più o meno della metà, cioè erano 200.000 le persone in accoglienza, ora sono meno di 100.000. Ovviamente questo genera una recessione economica per le persone che lavorano nell'indotto dell'accoglienza, anche se è difficile stimare quante persone realmente abbiano perso il lavoro. Si tratta di diverse migliaia, però è difficile stimare con precisione quante, sono ovviamente quasi tutti italiani. Questo però non ci dovrebbe far riflettere più che altro appunto sulla preparazione di lungo periodo, perché le stesse mediatori culturali, operatori eccetera sono utili non soltanto per fare accoglienza, ma anche per fare integrazione, no? E in questo momento noi non stiamo assolutamente investendo proprio in questo, cioè nel fare quello che molti chiamano seconda accoglienza, cioè dopo aver affrontato l'emergenza le persone che si trovano al mare, che conoscono molto male l'italiano a volte, che conoscono molto male gli usi e costumi dell'Italia, che conoscono molto male, cioè o che sono poco istruiti, non stiamo dando molti strumenti per cercare di integrarsi nel paese. Dobbiamo sapere che lo stiamo facendo perché pensiamo che poi queste persone se ne andranno se non li vediamo. La realtà è che la stragrande maggioranza di loro resterà qua, volenti o nolenti noi. E quindi dobbiamo trovare una soluzione di lungo periodo. Chi è uscito dal sistema accogliente, italiano, che non ha lavoro, se si facesse un piano sull'integrazione troverebbe rapidamente lavoro in questo senso, invece in questo momento non ci stiamo riflettendo e rischiamo di perdere tutte le competenze accumulate negli ultimi 5 anni da quando era iniziata la crisi qui.
Quindi sicuramente appunto una situazione fluida, siamo appunto a 6 mesi quasi dal decreto Salvini, questi per adesso i risultati che sono emersi, staremo a vedere quindi che cosa succederà e soprattutto terremo gli occhi sull'Italia per vedere che cosa succederà dopo appunto le elezioni europee, quando forse la campagna politica sarà finita e si tornerà a riflettere sulla questione della migrazione in Italia in termini meno legati all'emergenza, meno appunto a promesse elettorali, ma forse in modo un pochino più realistico. Matteo Villa del ISPI di Milano, ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.